Benvenute e benvenuti su Radio Immagina, all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la nostra rubrica dedicata a storie di animali, di natura ed ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis che vi parla al microfono. Questa è la trasmissione per tutte le ascoltatrici e per tutti gli ascoltatori che sono attenti alla nostra impronta ecologica, che amano la natura e che sono sensibili alle questioni ambientali. Queste persone come si riconoscono? Facciamo qualche esempio. Per esempio sono le persone che portano le scarpe al calzolaio, oppure che si muovono a piedi, in bicicletta, coi mezzi pubblici, quando è possibile. E ancora sono le persone che quando escono da una stanza e non ce n'è più bisogno, spengono la luce. La puntata di oggi è dedicata a un bellissimo animale, un re delle Alpi, lo stambecco. Lo stambecco è un animale bandiera presente nel logo del Parco Nazionale del Gran Paradiso e anche nel logo di un parco francese. Questo ruolo è dovuto non solo naturalmente alla sua bellezza, alla sua imponenza, ma al fatto che ha una storia particolare, emblematica, di rischio di estinzione e poi conservazione a partire da un piccolissimo nucleo di sopravvissuti. Infatti, a metà dell'Ottocento erano rimasti soltanto un centinaio di stambecchi confinati nelle valli laterali della Valle d'Aosta. Erano stati sterminati, decimati dalla caccia, naturalmente, caccia che era legata non solo agli usi alimentari, ma anche a tante leggende. Si diceva che dalle corna si potessero trarre dei medicamenti e così via. Cosa accade? Che ad un certo punto qualcuno si accorge che lo stambecco sta sparendo ed è niente meno che il re Vittorio Emanuele II, che amava molto andare a caccia e che nel 1856 dà l'ordine di proteggere gli stambecchi valdostani in una riserva di caccia privata in Val Savaranche, e questa riserva sarà poi il nucleo da cui verrà creato il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Un bel paradosso, perché lo stambecco è stato salvato per essere cacciato e per di più è stato salvato dall'aristocrazia, anzi proprio dalla famiglia reale. A ben guardare nella storia ci sono tanti casi in cui è proprio l'aristocrazia, l'establishment, a occuparsi della conservazione della natura, della protezione dell'ambiente. E pensiamo per esempio che nella città di Roma, con i bellissimi parchi della città di Roma, si chiamano ville e non a caso sono proprio ville di nobili famiglie romane che hanno conservato all'interno della città, mentre la città cresceva, questi spazi verdi che oggi sono pubblici. E sappiamo che Benedetto Croce, filosofo del pensiero liberale, è stato promotore della prima legge sul paesaggio che è stata adottata in Italia e ha collaborato con suo cugino Erminio Sipari, che era un naturalista, proprio alla fondazione del Parco Nazionale d'Abruzzo. Ci vorranno decenni in realtà perché le forze, diciamo così, democratiche facciano invece proprie le istanze che riguardano la protezione della natura e la tutela dell'ambiente. Bisogna arrivare più o meno fino agli anni 70, quando sono soprattutto i giovani a imporre alla sinistra queste tematiche. E meno male che ci sono i giovani. Ma torniamo in Valle d'Aosta, prima per una breve pausa musicale e poi per parlare di nuovo dei nostri stambecchi.
Yeah. voilà, voilà, le montagne, le montagne. Voilà, 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 le montagne sono là, le montagne, le montagne.
Che abbiamo ascoltato è Montagne Val d'Otten, una canzone popolare valdostana che poi è diventata l'inno della Val d'Aosta, qui nell'esecuzione classica del coro della SAT, e che è naturalmente un omaggio a queste maestose montagne. E proprio qui ritroviamo il nostro stambecco. Lo stambecco ha un nome scientifico che è Capra ibex, e già questo ci fa capire, poi amplieremo questo aspetto, che è uno stretto parente della capra. Caratteristica ben nota dello stambecco sono le lunghe corna ricurve, tutte ornate di creste e di fossette, che possono essere lunghe anche un metro negli individui maschi, mentre nelle femmine sono molto più piccole. Le corna, come di consueto, sono utilizzate dai maschi nelle battaglie e possono essere usate anche per grattare il dorso nei periodi in cui l'animale cambia il pelo e ha un forte prurito. Crescono di 1-2 anelli all'anno e sono permanenti. Dicevamo una grossa capra, in effetti il maschio di questo fiero e nobile animale può essere alto un metro e un po' di più al garrese e lungo oltre 1,5 metri. Le femmine sono decisamente più piccole. Il mantello dello stambecco è di un colore marrone chiaro, con qualche differenza tra le femmine e i maschi che sono un po' più scuri, ma questo in realtà è il colore che noi vediamo in estate quando andiamo a fare delle escursioni e abbiamo la fortuna di incontrare gli stambecchi. In inverno lo stambecco cambia colore perché si ricopre di una fitta lanugine, anche piuttosto lunga, più scura, più bruna, che perderà poi a primavera facendo una muta. Lo stambecco è quello che si chiama un relitto glaciale, cioè è un animale che si è trovato a vivere nelle nostre latitudini durante una glaciazione circa 200.000 anni fa, e quando i ghiacci si sono ritirati è risalito nelle zone alpine dove appunto il clima è simile a quello glaciale. Ed ecco quindi che troviamo lo stambecco proprio al limite dei nevai. Dicevamo prima che lo stambecco è molto vicino geneticamente e anche morfologicamente nell'aspetto alla capra domestica. Da questa vicinanza con le capre, secondo studi recenti, derivano dei nuovi rischi che riguardano la conservazione di questa specie bandiera. Ma di questo vogliamo parlare con la nostra ospite di oggi, che abbiamo in collegamento telefonico. E con noi ai microfoni di Radio Immagina, Alice Brambilla, che è ricercatrice all'Università di Zurigo e collaboratrice del Parco Nazionale del Gran Paradiso e che si occupa proprio di stambecchi. Vogliamo chiedere alla nostra ospite intanto di descriverci qual è la consistenza della popolazione di stambecchi nell'arco alpino.
Dunque, gli ultimi rilievi effettuati hanno mostrato che attualmente abbiamo all'incirca 55.000 esemplari su tutto l'arco alpino. Se consideriamo che ne erano rimasti poco più di 100, meno di 200 anni fa, possiamo dire che lo stambecco a livello numerico presenta delle consistenze decisamente buone.
Questi sono i numeri, e dal punto di vista geografico come è distribuita adesso la popolazione degli stambecchi?
Dalla Francia fino alla Slovenia, Svizzera, Austria e anche la Germania e certamente poi l'Italia.
Con questa consistenza possiamo dire che il rischio di estinzione, almeno quella numerica, è superato?
Ma a livello numerico sicuramente la consistenza lascia abbastanza tranquilli. Quello che è più rischioso e sul quale ancora non sappiamo come sarà il futuro sono eventuali rischi in caso di cambiamenti dell'ambiente, che possono essere sia cambiamenti climatici sia anche eventuali arrivi di nuove patologie. Proprio perché a causa della sua storia recente, quando erano rimasti pochissimi esemplari di stambecco, la variabilità genetica di questa specie è estremamente bassa e quindi non è una specie che ci aspettiamo essere particolarmente in grado di adattarsi rapidamente a cambiamenti nell'ambiente. Quindi, se a livello numerico possiamo essere tranquilli, va mantenuta comunque alta l'attenzione perché non sappiamo se e come questa specie è in grado di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente.
È chiaro. E poi c'è un altro rischio che avete evidenziato proprio abbastanza recentemente con degli studi, che è quello dell'ibridazione, con le capre, è vero?
Sì, negli ultimi anni sono state effettuate sempre più osservazioni di esemplari ibridi tra stambecco alpino e capra domestica. Le due specie sono a livello filogenetico molto simili, quindi si possono accoppiare generando una prole fertile, quindi che a sua volta si può accoppiare. E questo rappresenta comunque un rischio per la conservazione della specie stambecco.
Questo rischio è dovuto all'attività dell'uomo, al fatto che si perde un po' di vista qualche esemplare del gregge e quindi poi le capre si ritrovano da sole in montagna.
Sì, esatto. Il problema principale è proprio legato alla gestione degli animali in alpeggio che non sempre vengono riportati poi in fondovalle alla fine della stagione di monticazione e quindi possono rimanere in quota e riprodursi con gli stambecchi. È possibile che questo fenomeno ci sia sempre stato, ma un tempo gli inverni più rigidi probabilmente fungevano da fattore di selezione e quindi le capre di fatto non riuscivano a sopravvivere all'inverno e quindi l'ibridazione era molto meno frequente. Con gli inverni sempre meno nevosi e più miti degli ultimi anni, questa selezione ambientale di fatto non avviene e quindi è possibile che l'ibridazione si espanda maggiormente.
Ma avete effettuato anche una sorta di monitoraggio di questi ibridi, di capra e stambecco?
Sì, a seguito appunto di segnalazioni che venivano postate anche su social network e simili, abbiamo pensato di lanciare una sorta di sondaggio a scala alpina, contattando sia esperti del settore ma anche cittadini appassionati di montagna, chiedendo di inviarci segnalazioni di individui dal fenotipo strano, quindi dall'aspetto strano, che potevano essere sospettati di essere ibridi. A questo punto poi abbiamo valutato tutte le diverse segnalazioni, soprattutto quelle che avevano anche una documentazione fotografica, e abbiamo dato una valutazione appunto sulla verosimiglianza del fatto che questi esemplari fossero degli ibridi o meno. In seguito a questo primo studio siamo poi andati avanti e nelle due aree dove è stata segnalata la presenza più abbondante di questi esemplari abbiamo anche raccolto dei campioni sui quali stiamo adesso effettuando delle analisi genetiche e i primi risultati mostrano che effettivamente gli individui che noi avevamo valutato come possibili ibridi, lo sono risultati anche proprio dal punto di vista genetico.
Ecco, ma come si presenta nell'aspetto un figlio di una capra e di uno stambecco o viceversa? Come facciamo a riconoscerlo se lo incontriamo in montagna?
Dunque, a livello fenotipico è molto variabile l'aspetto. Quello che abbiamo visto è che nella maggior parte dei casi gli ibridi di prima generazione, quindi quelli nati proprio direttamente dall'accoppiamento tra uno stambecco e una capra domestica, presentano delle anomalie delle corna che possono essere o di dimensioni molto maggiori rispetto a quelle degli stambecchi oppure anche completamente assenti. Però di fatto quasi sempre ci sono delle anomalie nelle corna che si associano anche poi ad anomalie nella colorazione del mantello e anche a differenze proprio nei tratti. Ad esempio la forma del muso è molto più simile a quella delle capre domestiche rispetto che a quella degli stambecchi e anche delle dimensioni corporee. Questi tratti si possono riscontrare anche nelle generazioni successive, ovvero quando questi ibridi si accoppiano nuovamente con degli stambecchi o nuovamente anche con delle capre, perché se le capre si rinselvatichiscono possono poi accoppiarsi anche negli anni successivi.
Diciamo che il rischio finale sarebbe quello di una perdita degli stambecchi puri in qualche modo.
Sì, e soprattutto degli adattamenti che gli stambecchi hanno sviluppato nel corso della loro evoluzione all'ambiente alpino.
Ora che questo rischio di dispersione genetica dello stambecco è stato riscontrato, quali sono le misure che si possono adottare per evitare danni maggiori?
L'unica soluzione possibile è quella proprio di gestire al meglio gli animali in monticazione, quindi di assicurarsi che gli animali vengano riportati in fondo valle al termine della stagione estiva.
E di questo si stanno già sensibilizzando anche le istituzioni o comunque gli enti che gestiscono il territorio in montagna, che gestiscono le attività pastorali?
Ma nel caso per esempio del Parco del Gran Paradiso c'è un'attenzione a questo aspetto, però non è sempre facile, anche perché quando gli animali vengono riportati in fondo valle può capitare che alcuni animali manchino, però può anche essere che sono animali ad esempio che sono morti durante l'estate e non è sempre facile controllare se gli animali che appunto mancano all'appello sono animali che sono effettivamente morti o animali che invece sono dispersi, però noi stiamo cercando di fare un'opera di sensibilizzazione anche proprio nei confronti degli allevatori per una cautela, un'attenzione particolare in questo senso, soprattutto nelle aree in cui vi è la presenza di stambecchi, perché la capra domestica in realtà nel nostro territorio si può ibridare solo con lo stambecco, quindi in aree dove gli stambecchi non sono presenti questo rischio non c'è, però soprattutto nelle aree di coesistenza tra le due specie risulta molto, molto importante avere un'attenzione maggiore.
Bene, ringraziamo molto Alice Brambilla per averci parlato di questo particolare studio su questo nuovo rischio per la sopravvivenza degli stambecchi nell'arco alpino e a risentirci.
Arrivederci.
Abbiamo sentito dalla nostra ospite quali sono i nuovi rischi che corre lo stambecco e che cosa si può fare per continuare a proteggere questo animale che è stato già una volta salvato dall'estinzione. Ma ora lasciamo un attimo la realtà e andiamo nel mondo della fantasia, perché c'è un altro animale con gli zoccoli e le corna che vive in Val d'Aosta, ma anche nel resto dell'arco alpino, che è proprio un animale immaginario. Stiamo parlando del Daù. Il Daù è un animale immaginario che nasce dalla fantasia dei montanari. È rappresentato in tante forme, ma per lo più con delle fattezze che sono a metà tra quelle di una mucca e quelle di una capra. La caratteristica di questo Daù è di avere le zampe di lunghezza diversa. Precisamente le zampe da un lato sono più corte e dall'altro sono più lunghe. Questo perché i monti sono scoscesi e avere le zampe così conformate consente di camminare meglio intorno alle montagne. Tutti sanno che quando si vuole risalire una montagna non conviene andare su per dritto, ma che bisogna fare delle lunghe traverse per affrontare appunto il pendio. Ed ecco che quindi i montanari hanno pensato di avere visto e poi hanno rappresentato questo animale che si è proprio adattato alla vita in pendenza con questa particolare conformazione delle zampe. Naturalmente queste zampe, che sono più lunghe da una parte e più corte dall'altra, obbligano il Daù a fare il giro della montagna sempre nello stesso verso, e quindi ci sarebbero dei Daù levogiri e dei Daù destrogiri. Un Daù destrogiro e un Daù levogiro si incontrano quando camminano sulla montagna in senso inverso e possono soltanto salutarsi e non avere nessun altro tipo di relazione. Quindi anche gli accoppiamenti sono previsti solo tra Daù, diciamo, che appartengono allo stesso gruppo. Su questo animale fantastico si sono prodotti tantissimi libri per bambini e illustrazioni. E al Museo delle Alpi del Forte di Bard, all'ingresso della Valle d'Aosta, c'è una stanza dedicata al Daù, dove è presentato un Daù impagliato, che in realtà è stato ottenuto mettendo insieme pezzi di diversi animali. La favola del Daù, che delizia i più piccoli, è diffusa in tutta l'area alpina, appunto dalle Alpi occidentali fino alle Alpi orientali, con qualche differenza nella denominazione. E allora muoviamoci anche noi sulle tracce del Daù, o forse dello Stambecco, lungo le Alpi. Arriviamo fino alla parte più orientale, alle Alpi Carniche, per presentare un nuovo inserto musicale. Questa volta il brano che andiamo ad ascoltare è di un solista, il cui nome d'arte è Doro Jatt, cioè Doro il Gatto, e un cantautore che ha fatto parte di un gruppo musicale della Carnia, i Carnicats, appunto i Gatti della Carnia, un gruppo che mescolava sonorità hip hop con spunti più nordeuropei e soprattutto che cantava in dialetto friulano, oltre che in italiano e in inglese. Questa canzone di Doro è dedicata al grande problema del cambiamento climatico. Ascoltiamo.
Il ghiaccio si fa fiume, il vento si fa caldo, un'occhiata si fa sguardo. Sarà lo stesso sole, ma ci sembra un altro, un mare mosso che ci sembra calmo. E nei dettagli si nasconde la risposta, che è solo nostra la colpa del disastro. Fuori stagione, neve a fine marzo, ci sciogliamo stesi all'ombra degli smartphone. Ho visto estate inverno darsi il cambio uno con l'altro, come il cielo messo al posto dell'asfalto. A contatto come corpi in un abbraccio, che se nevica si tingono di bianco. Mentre le rondini si specchiano nel sole, sappiamo che di noi quel che rimane è solo il nome. Non cambia solo il clima, con lui anche le persone. Non puoi tenere il vento chiuso dentro una prigione.
Nevica fuori stagione, è un cambiamento che è fuori questione. Un cielo di cumuli grigi che cambiano di gradazione. L'uomo che pensa al profitto, ma i soldi non comprano il sole. I soldi non comprano il sole. Nevica fuori stagione. I soldi non comprano il sole.
Il fiume si fa secco, il mare un po' più alto, il vento sa di amianto. Sarà che il cielo pigro si è fatto un po' più stanco, non piove poi più così tanto. Spariscono anche i fiumi, non sappiamo dove vanno, autostrade di pietrisco e poco altro. Fuori stagione, fuori tutto l'anno, ci sciogliamo stesi all'ombra degli smartphone. Ho visto il cambiamento piano piano farsi largo, come il bosco con l'autunno farsi giallo. Come tracce che si snodano nel fango, come linee della vita sul suo palmo. Mentre le rondini si specchiano nel sole, sappiamo che di noi quel che rimane è solo il nome. Non cambia solo il clima, con lui anche le persone. Non puoi tenere il vento chiuso dentro una prigione.
Nevica fuori stagione, è un cambiamento che è fuori questione. Un cielo di cumuli grigi che cambiano di gradazione. L'uomo che pensa al profitto, ma i soldi non comprano il sole. I soldi non comprano il sole. Nevica fuori stagione. I soldi non comprano il sole.
Il brano era Fuori stagione di Doro Jatt, nel quale l'artista friulano mette a fuoco con grande lucidità il dramma del cambiamento climatico, che poi è la vera emergenza della nostra epoca. Abbiamo sentito che anche per lo Stambecco naturalmente rappresenta un fattore di rischio. E con questo inserto musicale chiudiamo la puntata di oggi. Abbiamo parlato dello stambecco, di questo animale così carismatico che rappresenta un simbolo per le nostre Alpi e che è stato al centro di una vicenda di quasi estinzione, poi salvato per un intervento di Casa Savoia per la costituzione di una riserva di caccia reale, e da lì poi è nato il Parco del Gran Paradiso. Oggi questo nobile animale è al centro di nuovi studi per i rischi di ibridazione con le capre, che di nuovo rappresentano un pericolo per l'adattabilità e quindi la sopravvivenza di questa specie. Se avete suggerimenti o proposte per questa rubrica, non esitate a scrivere a radio@immagina.eu. A risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina. Un saluto da Alessandra Barberis.